Questa sera terminerò la lezione precedente fermandomi su Paolo a Gerusalemme e inizierò la prossima, perché vedo in queste lezioni una specie di passaggio, precisamente al capitolo 23:11 ci sarà il passaggio con un parallelo rispetto al progetto iniziale di Paolo che voleva andare a Roma passando per Gerusalemme. A Gerusalemme avrà la conferma che potrà andare a Roma. Mi fermo allora, prima di tutto, un po' più velocemente a vedere Paolo che testimonia a Gerusalemme nel cuore del giudaismo. Per ricordare i fatti, cominciamo dalla visita che egli fa alla comunità madre. È un brano interessante su cui mi fermerò in modo speciale dopo per cercare di capire quali relazioni, quali problemi avesse Paolo con questa comunità. Sappiamo che si incontrano e l'incontro appare cordiale da parte dei fratelli, almeno di un gruppo. Ma però il giorno dopo, quando Paolo si incontra con Giacomo e gli anziani, ci accorgiamo che almeno una parte dei giudei cristiani lo accusano in maniera errata, ma lo accusano di abbandonare le tradizioni ebraiche, di non compiere anche le pratiche ebraiche. Per cui gli verrà consigliato di fare un gesto pubblico di pacificazione dove dimostri che lui le pratiche ebraiche ancora le ha presenti e non le rifiuta. E gli chiedono in particolare di pagare il riscatto di un voto di alcuni che avevano fatto voto di nazireato, cioè tenere i capelli lunghi finché questo voto durava. Sappiamo che anche Paolo ne ha fatto uno e che ha sciolto a Cencre, vicino uno dei due porti di Corinto. Paolo accetta, ma quel consiglio non serve a superare i pregiudizi, anzi diventa una trappola. Il gesto lo compie di fronte ad alcuni, quelli dell'Asia, alcuni giudei dell'Asia, che già si erano opposti a Stefano. E questi, vedendolo nel tempio, lo accusano di aver profanato il tempio, nel senso di aver introdotto qualcuno pagano dentro il recinto sacro che sotto pena di morte era proibito oltrepassare. Dicevano infatti che avevano visto Trofimo di Efeso in compagnia sua per la città e pensavano, dalle opinioni cominciano le accuse. La realtà è questa, nasce un tumulto tale che le porte del tempio vengono chiuse. Ed è interessante questo gesto perché le porte chiuse diventano un simbolo. Gli verrà negato l'accesso, sarà escluso dal culto e assimilato ai pagani. Se fosse entrato dentro il tempio, avrebbero considerato questa azione come una profanazione. Ecco, notiamo tra parentesi che questa sommossa è molto simile a quella di Efeso nello schema. La folla si agita, grazie a persone interessate, ci sono false accuse e la folla grida senza sapere il perché. Chi gridava una cosa e chi un'altra. E Luca naturalmente prende questo fatto come motivo per dire che le accuse contro i cristiani di mettere in discussione le istituzioni civili e religiose e di essere un pericolo per la vita sociale sono false. Per evitare la sua uccisione, interviene il comandante della fortezza Antonia Lisia che lo arresta e lo lega con due catene. È importante questo gesto perché legato con due catene inizierà la sua passione. D'ora in poi Paolo apparirà sempre in catene, sarà testimone per le catene. Ecco perché qui c'è Marghera che vorrebbe partire dalle catene per dire che saranno sempre il suo legame fino alla fine. Però Paolo chiede, prima di andare in prigione, di parlare con la folla e lo fa in greco. Grazie a questa sua abilità, il comandante gli chiede: allora tu non sei l'egiziano? Questa parola dell'egiziano ci dà una specie di spaccato della storia. Siamo in un periodo in cui ci sono diversi anche briganti e diverse sette di tipo nazionalistico. E questo egiziano era in particolare capo dei cosiddetti sicari, sicari da sica. Usavano cioè il pugnale per compiere attentati e fare insurrezioni. Questo egiziano fu sconfitto da Felice e si ritirò nel deserto. Bene, accanto a questi ci saranno poi gli zeloti, che arriveranno alla famosa insurrezione che poi porterà alla distruzione di Gerusalemme. Però ecco, cosa ci dà questo racconto di Luca? Inizia qui il primo dei tre discorsi di testimonianza del Signore risorto e di apologia di sé che Paolo farà. Dopo questo, davanti al popolo, terrà un discorso davanti a Felice e infine davanti a Festo e ad Agrippa. Parla ebraico, cioè probabilmente parla in aramaico, e afferma la sua fedeltà al Dio dei padri, cioè dimostrando che non ha rinunciato o abiurato rispetto al giudaismo. E infatti lo zelo per Dio è il filo conduttore del suo discorso. Rilegge allora la sua storia, e in particolare l'incontro con Gesù sulla via di Damasco, che tuttavia non chiama Gesù, ma parla del giusto, colui che gli rivolge la parola. Solo che alla fine fa due affermazioni. La prima, proclama la risurrezione del giusto. Secondo, la vocazione che è universale, va perché ti manderò lontano alle nazioni. Questo richiamo dell'apertura alle nazioni e al Cristo risorto determina la reazione. Il popolo in quel momento ricomincia ad urlare e vuole ucciderlo. Allora viene imprigionato e in questo modo viene sottratto al tumulto. Il giorno dopo fanno un interrogatorio che vorrebbero fare con i metodi soliti della flagellazione, ma Paolo si rifiuta e si proclama cittadino romano. In questo contesto noi sentiremo allora un po' in qualche modo affermata la sua triplice identità: l'identità di giudeo come origine e religione, l'identità del cittadino romano, quindi non rivoluzionario ma fedele, e terzo, la sua caratteristica di ellenista, parla greco, ricordando la sua origine, Tarso, una città, qui fa una litote, non sconosciuta, per dire che è molto nota, soprattutto per la sua cultura. Quella cultura che Luca metterà in risalto soprattutto nei discorsi di difesa davanti ai processi. Triplice identità che egli manifesta. Questo è il primo risultato. Il secondo, davanti al Sinedrio il giorno dopo, Paolo è interrogato e compie un'azione o una mossa abile, dicendo che lui è condannato, è lì processato, a motivo della speranza nella risurrezione dei morti, che è la tesi, che è anche la fede dei farisei, e quindi attira da sé, dalla parte sua, tutti i farisei. In questo modo ne nasce una disputa ulteriore che, per evitare il linciaggio, la traduzione letteralmente, per evitare che lo facessero a pezzi, Paolo viene riportato in prigione nella fortezza. Però ecco che proprio quel portare in prigione determina una visione notturna. Gli appare il Signore, li si fa vicino, lo consola e li traccia il nuovo itinerario. come sei stato testimone a Gerusalemme, così sarai mio testimone a Roma. Gli indica dunque la nuova meta. Concludendo, l'arresto di Paolo gli fa vivere situazioni limite, però è proprio questa serie di situazioni che paradossalmente allargano gli orizzonti, riaprono le frontiere, le possibilità di annunciare il Vangelo. L'annuncerà non solo a Gerusalemme, centro del giudaismo, dentro il Tempio, ma lo annuncerà davanti alle autorità militari e civili, il tribuno Lisi, i governatori, i procuratori e anche davanti al re Agrippa. In questo senso, allora, tutte queste vicende lo preparano ad andare verso quello che era considerato la Caput Mundi, cioè la capitale dell'impero, Roma. Fatta questa descrizione, mi soffermo un attimo, ma questa chiesa di Gerusalemme che cosa ci faceva? Perché Paolo vi era andato? E quale rapporto nasce tra questa chiesa e Paolo? Ecco, rileggiamo allora l'episodio iniziale dell'arrivo a Gerusalemme e dell'incontro con la comunità. Il motivo per cui lui va a Gerusalemme probabilmente è per consegnare la colletta, di cui però qui non si parla. Verrà accennata solo più tardi, al capitolo 24, versetto 17, davanti al procuratore Felice, dove Paolo afferma: dopo molti anni sono venuto a portare elemosine alla mia gente. E una cosa importante nella lettera ai Galati, portare elemosine, perché è l'impegno che secondo quella lettera nasce dall'incontro di Gerusalemme 14 anni dopo l'esperienza della via di Damasco, quasi un atto dovuto verso la Chiesa. E la stessa cosa viene ripetuta nella lettera ai Romani, scritta a Corinto prima di partire per Gerusalemme. Scrive che dovrà portare questo servizio ai santi della Chiesa di Gerusalemme perché desidera essere bene accetto a loro. Voleva cioè compiere un atto di riconciliazione e di lealtà per togliere i sospetti nei suoi confronti, ma anche per mostrare quanto fossero generosi quei pagani che erano diventati cristiani. Sappiamo com'è andato l'episodio. Dovete affrontare le sofferenze di Gesù, la passione di Gesù. Ritorniamo un attimo, per capire questo, all'incontro con i capi, con la Chiesa. Ecco, arrivato a Gerusalemme, quando incontra Giacomo e gli anziani, e lì comincia a portare notizie dell'attività missionaria tra le nazioni e dei frutti che questi avevano portato. Ma la risposta è di tutt'altro genere. Ignorano la colletta, ignorano i risultati della missione, non lodano Dio per il bene fatto, gli ricordano solo l'ostilità dei giudeo-cristiani, almeno di un gruppo. E le accuse ben precise, accuse tendenziose, sarebbero: insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani, quindi la diaspora, ad abbandonare Mosè, cioè a non eseguire la circoncisione e a non seguire le usanze della tradizione. Il che è falso, perché Paolo chiedeva questo ai pagani, ma non ai giudei. Non ha mai detto ai giudei che non dovessero essere cristiani seguendo il giudaismo, ma lo parlava dei pagani. E tuttavia queste sono le accuse. E quindi l'accusa significa che si intende che Paolo è infedele al giudaismo. E di fronte a queste accuse, l'unica risposta che i capi e Giacomo fanno sono: che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Una risposta veramente da nulla. Ecco perché propongono un compromesso, allo scopo di dimostrare che lui è osservante della legge giudaica e che consiste in un atto di purificazione. la purificazione di un gruppo di nazirei che doveva tagliarsi i capelli, ed ecco allora che questa rasatura e questa purificazione viene pagata da Paolo. Paolo accetta, però quando rileggono anche, fanno anche un riferimento all'assemblea precedente di Gerusalemme, chiamiamolo il concilio di Gerusalemme, però di questo concilio non ricordano tutto, ricordano solo una cosa: avete osservato le astinenze, cioè evitare, tenervi lontano dagli idoli, dalla carne soffocata, da immoralità e porneia? Paolo accetta. Allora cerchiamo di capire cosa significa la domanda che fanno e cosa significa la risposta di Paolo. Allora, ritorniamo ad Atti 15 che abbiamo esaminato qualche tempo fa. In Atti 15 la missione di Paolo viene approvata e riceve il via libera. E qui troviamo diversi riferimenti a quell'incontro, perché è lo stesso scenario. Abbiamo le stesse persone della comunità, Giacomo e gli anziani, abbiamo il resoconto dell'opera missionaria da parte di Paolo, abbiamo le critiche, le proposte e la soluzione. Ma in questo caso la missione di Paolo è posta sotto accusa, ed è posta sotto accusa la sua lealtà verso il giudaismo. Che significa? Significa che la comunità almeno è divisa e che le proposte dell'assemblea di Gerusalemme non sono state digerite, non sono state attuate né assorbite, almeno da una parte. Come ogni concilio, le decisioni del concilio sono difficili da digerire. Non era ancora stato recepito. Ci chiediamo perché. Perché ci sono dei cambiamenti. Il primo cambiamento è di tipo sociopolitico. Sono cambiate le circostanze. L'accenno all'egiziano, il sicario, che compie sabotaggi, attentati, insurrezioni, è un indizio del clima che avrebbe portato pochi anni dopo, dal 66, la rivoluzione dei cosiddetti zeloti, che portò poi alla distruzione di Gerusalemme. Quindi è cambiato, diciamo, il clima, il rapporto tra giudei e Roma. In questa situazione la Chiesa madre si trova condizionata, perché probabilmente è accusata dagli altri giudei, e allora assume una linea, direi, politica che io chiamerei del disimpegno. Lasciamo stare le cose. Quindi il clima rispetto al primo incontro è cambiato e la Chiesa diventa disimpegnata. Secondo, c'è però un problema più profondo, non solo nazionalismo, ma teologico. Ci accorgiamo che prevalgono le obiezioni, non i riconoscimenti. Secondo, quando si parla dei pagani, si ricordano solo le proibizioni, non la colletta, la generosità. Inoltre, chi sono le persone presenti? Solo Giacomo e gli anziani, ma manca Pietro. Pietro è scomparso, e così sono scomparse le diverse lingue della Pentecoste. Resta una sola voce, quella di Gerusalemme. In altre parole, abbiamo un problema teologico serio, che è quello del rapporto tra fede e cultura, nel senso che si identifica la fede con l'esperienza unica, con gli interessi vissuti particolari, per cui la gerarchia e il giudizio su il cristianesimo si è appiattito e concentrato su Gerusalemme, e questo impedisce di cogliere le novità. Qual è il risultato? Paolo è solo e abbandonato dalla Chiesa di Gerusalemme. Lui che sperava, lettera ai Romani, di essere bene accetto dai santi, vede rifiutato ogni aiuto proprio dai santi della Chiesa. la quale propone solo un gesto di purificazione. E infatti, se andiamo all'affondo, perché propongono quel gesto? Che è un gesto di purificazione. Qualcuno pensa si intende screditare la prassi degli etnici cristiani. Qualche altro pensa a un trabocchetto. Ma io penso che, e anche altri naturalmente, che si tratti di una concezione che veda una certa contaminazione. Mi spiego, quando comincia a dire le astinenze, tenersi lontano dalla contaminazione degli idoli, e hanno idea che ci sia in mezzo ai pagani l'impurità. Allora la domanda mia è se addirittura la stessa colletta non sia considerata, provenendo da popolazioni impure, una specie di denaro contaminato, non un dono generoso. Si percepisce la negatività di tutto e perciò lo invitano a purificarsi. Qui il discorso allora è molto, scusate se mi vado a lungo un po' su questo, perché sono spesso le contrapposizioni, sono spesso i pregiudizi, sono spesso i risentimenti che bloccano, oppure le situazioni. E se guardiamo il discorso di Giacomo è duro, eppure Paolo lo accetta, ma allora Paolo torna indietro? No, Paolo è conciliante. E per riflettere su questo forse faccio un salto sbagliato, ma ricordiamo come trova la soluzione rispetto agli idolotiti, cioè le carni immolate agli idoli. Che cosa propone Paolo? Sentite, gli dèi non esistono, per se avete la carne non state lì a pensare che è contaminata, mangiatela. Però attenti, siete liberi, ma state attenti anche ai deboli. E allora, se per aiutare un debole a non essere scandalizzato rinuncio alla carne, lo faccio volentieri. Anche qui, questo boccone difficile da digerire, e lui lo accetta pro bono pacis, perché se questo serve per riconciliarci, meglio farlo. Ma sappiamo com'è andata. La finale è deludente. Paolo risulterà sempre innocente, ma non è liberato dagli infedeli della Giudea e la Chiesa non si muove per lui. Non sarà mai amato nella sua terra e l'immobilità rivela ipocrisia. Concludendo, troviamo che la Chiesa di Gerusalemme cerca solo una sua giustificazione e gli offre non il sostegno sperato, ma soltanto il disimpegno. D'altra parte il popolo lo rifiuta, il popolo che li ama lo rifiuta, e sappiamo quel gesto fatto al Tempio, le porte del Tempio li sono chiuse, li sono precluse. Ci sarà soltanto un parente, il figlio della sorella, che lo avviserà del complotto per ucciderlo, e sventerà l'attentato. Così pure pochi collaboratori e amici lo sosterranno a Cesarea. Eppure, nonostante tutto, il Signore gli indica una nuova meta e una nuova testimonianza a Roma. Gli apre dunque un nuovo percorso e viaggio a cui i vari eventi che adesso analizzeremo riusciranno a portarlo a termine. E allora iniziamo a guardare la partenza da Gerusalemme per Cesarea e poi per Roma. Io mi fermo a Cesarea. Prima, in sintesi, vediamo un po' quali saranno le tappe che Paolo in catene, sempre in catene, raggiungerà e sarà testimone. La prima tappa è da Gerusalemme a Cesarea. La seconda sarà da Cesarea verso l'Italia con il naufragio, l'accoglienza nell'isola di Malta e poi da Malta a Roma. Vediamo anzitutto c'è il trasferimento di Paolo a Cesarea. Nella visione di notte in prigione Paolo riceve da Gesù il nuovo incarico. È necessario che tu dia testimonianza anche a Roma indicando così l'ultima tappa. E avete visto nello schermo brevissimamente quello che sarà il viaggio prossimo e su cui mi fermerò la prossima volta. Paolo prigioniero da Gerusalemme a Cesarea, in seguito a una congiura dove più di 40 giudei, con la connivenza delle autorità giudaiche, avevano giurato di digiunare finché non l'avessero ucciso. È interessante quel digiuno, perché faccio anatema, cioè invoco la morte, la distruzione, se non lo uccido. E dovevano quindi inventare un processo. Tentavano di portarlo poi a Gerusalemme, perché era più facile fare qualche insurrezione popolare dove il morto ci scappava ed era finita. E lo salva allora, come ricordavo prima, un nipote che avvisa Paolo, poi il tribuno Lisia, viene organizzato il viaggio da Gerusalemme a Cesarea sotto buona scorta e si arriva così da Felice. E in questo caso sembra che i romani sono i salvatori, perché d'altra parte lui si proclama cittadino romano. Tuttavia non mancheranno le critiche, perché vedremo subito come le critiche ai due governanti romani, Felice e Festo, sono ben chiare. E d'altra parte Luca non dice che tutto il giudaismo perseguita Paolo, ma una parte, forse i suoi capi, perché probabilmente sta già vivendo Luca la maledizione e la scomunica che con Gamaliele II era stata lanciata contro i cristiani. Ecco, a Cesarea vi rimane 2 anni e qui vi subisce un duplice processo. Il primo davanti a Felice, il secondo davanti a Festo e poi anche davanti al re Erode. Agrippa in tutti i casi riceverà la soluzione. Però ecco che di fatto si appellerà a Roma e allora dovrà attendere l'invio a Roma. Tutto lo porta verso Roma, anche le cose negative. Felice, guardiamo chi è Felice. Era stato dal 52 al 59, 60, procuratore, quindi governatore, nella Palestina romana. E questo processo probabilmente avviene verso il 57. Questo primo processo ha come accusatori, oltre al sacerdote Anania e alcuni anziani, un certo avvocato dal nome latino, Tertullo, che compie una requisitoria in stile classico, ma attenti, fa sì le accuse, ma non dà l'argomentazione. C'è solo la gente che dice sì, è vero. Quali sono queste accuse? Sono 3. Frequentatore, fomentatore di rivolte, quindi pericoloso politicamente, era la più grave. Paolo subito demolirà. Elemento di perturbazione delle comunità giudaiche in quanto capo di una setta, parla di setta simile a quella di sicari, eccetera, contro i quali stava già combattendo Felice. Li chiama Nazorei da Nazareth. In Nozrim, in ebraico, indicava proprio i cristiani. E poi profanatore del Tempio. Cosa fa Paolo? Paolo ricusa ogni addebito politico, subito. Dice, io devo essere giudicato casomai da te. Ma le altre sono tutte accuse religiose. Ebbene, qual è l'accusa religiosa? L'accusa religiosa è questa. Io ho una colpa, dice. Qual è la colpa? Colpo di scena, direbbe il nostro amico Buongiorno, no? È essere giudeo, fedele e osservante. Adoro il Dio dei padri. Perciò, questa che voi chiamate setta, rispondendo a Tertullo, è in realtà una via che è conforme alla legge e ai profeti. Perciò rivendica una coscienza innocente e illibata. E allora, di fronte all'accusa di profanazione del Tempio, lui afferma di essere venuto in pace, di aver fatto tutte le cose in pace, i tumulti li hanno fatti gli altri. Cosa emerge in questa difesa? Primo, la risurrezione dei morti come speranza di Israele, come centro. Secondo, la falsità delle accuse e l'innocenza di Paolo, ma che appare per chi legge anche il Vangelo in parallelo con Gesù, e terzo, ribatte l'accusa che il cristianesimo sia fomentatore di disordini pubblici, sociali e politici, come era stato accusato. Le conseguenze sono queste. Felice non emana la sentenza, ma la dilaziona, adducendo che deve sentire anche il rapporto di Lisia, che per sé gli aveva dato tutto con una lettera, ma lo voleva sentire direttamente. Il testo dice che avesse un interesse, l'interesse dei soldi, forse sperava di ricevere i soldi della colletta, di essere pagato. Difatti, secondo gli storici latini, Svetonio e Tacito, sappiamo che l'accusa era di una grande venalità di quest'uomo, che era un liberto protetto dal fratello Pallante, che a sua volta era uno potente alla corte di Nerone, e quindi rientra un po' in quell'immagine che viene data di lui. Però, ecco, pur dilazionando la sentenza, si mette ad ascoltarlo. Ma qui c'è un fatto. Paolo comincia a parlare del cristianesimo e tra i temi tratta la giustizia, la continenza e il giudizio futuro. Giudizio nell'aldilà con la risurrezione. E qui Felice comincia a prendere paura, anche perché sapeva della sua venalità di fronte alla giustizia, e riguardo alla continenza sapeva di avere rubato la moglie Drusilla attuale a un altro re, estorcendola pare anche attraverso la magia. E quindi in questo senso comincia a avere paura, come a dire che l'accusato Paolo diventa giudice a un certo punto. Paolo comunque risulta di una coscienza irreprensibile, il giudicato perciò diventa giudice. Confesto, che cosa accade? Confesto, trascorrono 2 anni e Porcio Festo è procuratore del 59 o il 60 dopo Cristo, morirà nel 62 ancora procuratore. Questo è un uomo che forse è incapace di fronte alle problematiche, sente le difficoltà delle ribellioni giudaiche e perciò cerca in qualche modo di ingraziarsi i giudei, però non può portare il processo a Gerusalemme come gli altri volevano e lo mantiene a Cesarea. E allora vengono qui i 2 processi davanti ai giudei e davanti a poi, per l'occasione, ad Agrippa. Vedremo perché. Anzitutto, di fronte ai giudei, trova sempre ad accusarlo la aristocrazia sacerdotale, i capi e quella laica del Sinedrio. Anche qui Paolo respinge ogni accusa e richiama Festo, che rappresenta il tribunale romano, ad essere lui che fa il giudizio. C'è una frase interessante che voglio commentare. Non ho commesso colpa alcuna, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Mi trovo davanti al tribunale di Cesare. Qui mi si deve giudicare, quindi richiama Festo alla sua responsabilità. E ai giudei non ho fatto alcun torto, come tu sai perfettamente, e difatti è stato informato dei problemi che ci sono. E qui dice una frase: se sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Qui c'è un accenno classico, è l'accenno a Socrate. Se sono in colpa, non rifiuto di morire. Ma se non c'è colpa, nessuno ha il potere di consegnarmi. Interessante il verbo carizomi, cioè cedere per compiacenza, cedere in dono. Non devi consegnarmi a loro, io mi appello a Cesare. Abbiamo dunque prima il richiamo alla responsabilità. A te spetta il giudizio. Secondo, se le accuse sono false, non puoi darmi in dono agli altri, cedermi per compiacenza, che è quello che ha fatto già, sappiamo dal Vangelo, Pilato di fronte ai giudei, consegnando la grazia a Barabba e condannando Gesù. Non devi ripetere il gesto. Terzo, come cittadino si appella a Cesare, che allora era Nerone, e Festo qui è obbligato ad accettare. In realtà poteva assolvere il caso, l'aveva molto chiaro, e dichiarare Paolo innocente, ma per non scontentare i giudei, allora accetta di mandarlo a Roma. Ma qui allora, senza saperlo, si inserisce nel piano di Dio. Viene allora però una seconda occasione. Il re Agrippa II, insieme alla sorella Berenice, che era sorella di quella Drusilla che era stata moglie anche di Felice, essendo il nuovo governatore, passano per salutarlo, e questo offre a Paolo l'occasione di difendersi davanti a un re, come avvenne Gesù davanti al re Erode. Abbiamo il procuratore che espone il caso, dicendo che si tratta solo di questioni inerenti alla loro particolare devozione o religione, deisidaimonia, e riguardanti un certo Gesù morto e risorto. Non le ritiene quindi questioni politiche, e però troviamo che difende i diritti di Paolo e dà del cristianesimo una visione giusta, ma dice che aspetta qualcosa di nuovo per inviare le lettere, perché se deve andare da Cesare deve trovare delle lettere dimissorie con cui lo invia per sapere la materia su cui giudicare. E qui ci accorgiamo che in questo contesto per tre volte viene affermata l'innocenza dell'accusato, sia per bocca di Festo che per bocca poi si era anche di Lisia. Come Gesù tre volte era stato riconosciuto innocente, così anche Paolo. Altra immagine. E allora che cosa abbiamo? Paolo qui pronuncia la terza apologia, quella più lunga e solenne, dove ritorna come davanti al popolo il ricordo dell'incontro di Gesù sulla via di Damasco. E direi che questo diventa l'elemento dimostrativo. Che cosa mette in risalto questo? Primo, mette in risalto che la sua è una vocazione profetica ricevuta direttamente da Dio e dove scompaiono tutti i mediatori. È una vocazione profetica, è una vocazione alla quale non si è potuto sottrarre. C'è la famosa frase, il famoso proverbio: è duro per te recalcitrare contro il pungolo. È un'espressione greca, quindi vediamo un'inculturazione. L'incontro dunque con Gesù fu un incontro duro e la sua resistenza fu vana. Secondo, dichiara che la sua fede è in armonia con la tradizione giudaica. Sì, Gesù risorto si inserisce nella speranza di Israele e ha come contenuto le scritture. Poi due precisazioni compie. Primo, la sua vocazione è andata precisandosi e quindi la vocazione si è in qualche modo approfondita e precisata nel tempo. Perché accenna alla prima visione, ma anche a quelle posteriori, quelle per cui ti apparirò, e accenna anche alla protezione che il Signore gli garantisce. E qui c'è un accenno a Geremia. La sua vocazione è sul modello di Geremia: ti libererò dal popolo Israele e dalle nazioni a cui ti mando. La seconda precisazione è che la luce che lui ha visto sulla via di Damasco diventa lo strumento e modello per illuminare Israele e le nazioni che passeranno dalle tenebre alla luce. Qual è la reazione? E qui io mi fermerei dopo. La reazione finale è duplice. La prima è quella di Festo, che interrompe Paolo e dice: Paolo, sei pazzo. La troppa scienza ti ha dato al cervello. Cosa risponde Paolo? No, dice. La mia è parola saggia, sophrosynes, cioè remata, di buon senso, ragionevole. Perché? E qui c'è un fatto che ricorderà anche Don Matteo Crimella domenica, il 13 sabato, perché dice: questi fatti non sono accaduti in segreto, in un angolo, in un cantuccio, ma sono pubblici. Secondo, risponde il re Agrippa, il quale non sa che pesce cogliere perché ha capito il discorso, il retroterra culturale e religioso di Paolo. Riconosce dunque la sapienza e la validità dell'argomento, ma non trova di meglio che rispondere con una certa ironia. Diavolo di un Paolo, dico, traduco così ridendo, per poco non mi cominci a farmi cristiano. Li replica l'altro: guarda che la conversione è un dono di Dio. Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano diventino come sono anch'io, eccetto le catene. Come a dire che gli eventi sono sotto gli occhi di tutti, ma la loro comprensione dipende da uno sguardo di fede. Se tu lo guardi solo con ironia, non entrerai mai nel sistema. Concludendo allora, ecco che tutti concordano sull'innocenza. Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene. E tuttavia la passione non è finita. È ancora in attesa di giudizio. E quindi, da una parte, ha dato testimonianza e Dio l'ha liberato dalla morte, ma egli ha già offerto la sua vita. Ora comincia una nuova occasione, un nuovo viaggio, una nuova missione, una nuova testimonianza in catene per Cristo. E sarà il viaggio da Cesarea a Roma che affronteremo la prossima volta, il famoso quarto viaggio, dove vedremo brevemente le varie tappe, seguiremo il senso della tempesta, del naufragio, e poi soprattutto ci concentreremo sulla finale, perché è una finale problematica, aperta, che va affrontata anche per capire il senso di tutto il libro. Ripeto, i due argomenti sono stati, da una parte, il rapporto con la comunità di Gerusalemme e le riflessioni politico-teologiche, e poi la nuova situazione a Cesarea con i due, o meglio potrebbero essere di fatto tre processi, dove però lui può testimoniare davanti a governatori e a re come Gesù, e tutti lo riconoscono innocente. Grazie, lascio la parola a voi.
Io avevo una semplicissima: in che lingua parlava Paolo in queste occasioni in cui era accusato?
Ma dipende, in una si dice chiaramente che parla in lingua ebraica, probabilmente aramaica, perché sta parlando al popolo. Lui era, direi che forse era almeno bilingue, e poi parlava in greco. Il testo di Luca è scritto in greco, ma lui parlava in greco, come in greco sono le sue lettere. D'altra parte, la lingua, potremmo dire oggi, diplomatica, la lingua ufficiale, era a Roma il latino, certo, ormai era il tempo già dei grandi, di Cicerone, dei grandi scrittori, però il greco della Koinè era ancora dominante anche alla liturgia. Liturgia latina comincerà solo dal III secolo e non comincerà certamente da Roma, ma comincia dall'Africa, come la traduzione della Bibbia del 200 è già presente nell'Africa, quindi in greco ed ebraico.
Quindi anche i romani parlavano greco?
Beh, moltissimi romani parlavano greco e scrivevano in greco, anche i nostri classici ogni tanto avevano testi in greco, anche i classici latini alcuni avevano il testo in greco. Altre domande?
Importante, no? Tutto questo percorso che ci fai fare, anche di fronte a cos'è la fede in Cristo Gesù risorto, uomo e risorto, uomo e quindi morto e risorto. Ecco, io mi chiedo, e lui, anche lui afferma, è un dono di Dio.
Mm-hmm.
Ecco, quindi anche tanti sforzi di... Possiamo solo chiedere al Signore, aumenta la mia fede, ma sei tu che me la devi dare. No, ecco, se vuoi un momentino parlare di questo.
Prima di tutto dico che il centro della predicazione di Paolo è il regno di Dio, già dalla prima lezione l'ho sottolineato, no? E la morte e risurrezione di Cristo. Ciò che per esempio in Paolo, nella lettera ai Corinzi per esempio, è la morte di Cristo come atto di sapienza che lui rivendica, oltre che la risurrezione, qui per gli Atti degli Apostoli il grande annuncio è il Cristo risorto, perché questa è la prova che Dio ci ha dato e di cui noi siamo testimoni. Allora ecco, la fede come passa? La fede sarà sempre un dono, ma credo che passerà sempre attraverso testimoni che di testimonianza in testimonianza si concentrano su questa verità fondamentale. E questa verità l'ha affrontata e sarà sempre uno scandalo, perché noi abbiamo l'esperienza della morte, non della vita. Desideriamo la vita, oppure presso i greci c'era l'immortalità dell'anima, non la risurrezione. E qui allora ecco il cristianesimo che si propone come testimonianza, e qui servi della parola, di tutto questo, come segno della speranza da comunicare a tutti. Quale sarà il dono di Dio? Il dono di Dio sarà, qui è stata una prova affidata ad alcuni testimoni, non immediata, è una testimonianza mediata, che ha il valore di ogni testimonianza. Di negazionisti ne abbiamo a palate, di tutto. Mi ricordavano ieri che quando c'è stato l'incontro per ricordare Amos Luzzatto, un hackeraggio antisemita ha impedito proprio il collegamento per fare questo. Allora, che cosa dovremmo chiedere? Quale sarà il grande dono? Di creare quelle disposizioni di animo per cui la testimonianza possa essere recepita, vissuta e anche passata. Ecco, in questo senso penso che sia un dono. È un dono di Dio, ma è un dono che possiamo farci anche noi come credenti, creando i presupposti perché possiamo comprendere anche tutti gli eventi. Ecco perché allora Paolo dice: sono fatti che non sono nati in un angolo, in un cantuccio, in segreto, ma sono pubblici. Però per capirli, ecco il problema, qui c'è la fede. Occorre che il senso di questi fatti sia dischiuso dalla fede. Qui c'è il grande dono. È la fragilità, se volete, o la forza della fede, che è legata inevitabilmente alla testimonianza. Non c'è altra via, secondo me, e credo che dentro la testimonianza ci sia però anche il valore della grazia, cioè di questo dono gratuito che ci rende disponibili ad accettare, ad accogliere e ad andare incontro anche a questo mistero.
Mi chiedo anche, ma lui che non era un apostolo che aveva visto, da chi aveva ricevuto questa consapevolezza del regno di Dio e del annunciato dal Cristo e della sua presenza e della sua risurrezione?
Allora, mi pare che possiamo vedere, primo è l'incontro con Cristo. Via di Damasco è stato il grande, potremmo dire, fulmine, il punto centrale. Ma non è che abbia capito tutto, davvero che poi io ho richiamato come le ulteriori apparizioni abbiano precisato o abbiano illuminato ulteriormente la vocazione, primo. Secondo, come lui rivela che tutto l'Antico Testamento, che era la base della sua cultura, gli è servito da tramite per rileggere davanti a questo evento che l'aveva preso per il collo, e dice, è duro recalcitrare al pungolo. Davanti a questo lui rileggeva tutto l'Antico Testamento a partire da quello e lo ritrasmetteva con senso nuovo. Terzo, non dobbiamo dimenticare Anania. Anania è il simbolo della Chiesa, della comunità, dove lui riceve non soltanto il battesimo, ma anche riceve la catechesi. Lui aveva già compiuto l'atto di fede, no? Tant'è vero che Paolo parla sempre di Cristo morto e risorto, questo è il centro. Ma la catechesi dell'incarnazione, quella che noi anche vediamo attraverso i vari Vangeli, lui la riceve attraverso la comunità. Anania, quel discepolo che lo accoglie, fratello, interessante legge tutta l'accoglienza che Anania fa nei confronti di Paolo, è lui che gli fa la catechesi. Questo, che queste tre, l'incontro con Cristo come folgorazione e illuminazione, l'Antico Testamento come, possiamo dire, ambiente dove lui ha maturato già la sua precedente fede ebraica e che non ha mai rifiutato, e terzo, la catechesi di Anania, cioè della Chiesa.
Ecco. E quindi oggi per ciascuno di noi sarebbe, come dire, l'incontro col Cristo è il battesimo.
Sì, o anche le esperienze, anche le esperienze durante la vita, anche le esperienze, penso, no, che ci aprono.
Ma come per lui la folgorazione sulla via di Damasco è stato l'incontro col Cristo, forse il battesimo da bambini non lo possiamo vivere come se non l'incontro così nel sacramento, ma l'incontro col Cristo è il battesimo, no?
Sì.
Ora, anche pochi giorni fa, ho sentito dire: adesso che è battezzato è figlio di Dio. Prima, anche prima siamo figli di Dio.
Certo.
Al battesimo abbiamo l'incontro col Cristo.
Certo, certo, sono d'accordo. E poi però c'è tutta l'esperienza, perché normalmente non abbiamo un colpo di fulmine. Abbiamo spesso un'esperienza che si protrae lentamente, e mi piace allora che Paolo parli delle visioni future, perché lui stesso ha dovuto in qualche modo, uso un'immagine, digerire quell'incontro, dargli significato, scoprirne il senso, lo scopre anche dopo. È bella quella frase che io vi ho citato, e non mi ricordo neanche più a che pagina sia adesso, quando vi parlavo che nel discorso che fa davanti ad Agrippa, no? Riparla del valore che ha l'esperienza successiva. E ti parlerò anche delle altre che riceverai, cioè quelle future. Anche lui in fondo ha pian piano dipanato il senso di quell'incontro, così noi riceviamo anche un dono, come quando nasciamo. Noi nasciamo, ma poi tutta l'esperienza di vita che ci aiuta ad accrescere cultura, umanità, esperienza, io credo che sia un parallelo con quella vita.
Nazareth un po' alla volta si è reso conto.
Eh sì, anche Gesù cresceva in sapienza.
Scusa, io volevo lanciarmi a questa domanda. Ma non si può anche dire che Paolo è la sua fede, è quella della comunità del risorto? Cioè, è una fede che deriva dallo Spirito. Infatti negli Atti lo Spirito compare tantissime volte, più di 70 volte.
Sì.
Sono continue pentecosti che avvengono. E forse la fede di Paolo, più che rapportarsi al battesimo, si può rapportare proprio direttamente alla discesa dello Spirito.
Sì, sì, ma è discesa dello Spirito, come la Chiesa cammina progressivamente, guidata dallo, anche lui guidato da Cristo e guidato dallo Spirito, con l'esperienza anche, ha pian piano dipanato il senso della sua vocazione. Lo dice chiaramente, ma è importante questa sottolineatura che lui fa delle altre esperienze che ha avuto lungo il percorso della sua missione. Queste sono importanti.
E poi un'altra sottolineatura, in quest'ultimo discorso apologetico in cui lui si trova davanti alle più forti, più grandi personalità dell'epoca, mi pare che sia proprio il punto conclusivo a cui Luca vuole portarlo, nel senso che vuole mettere insieme la fede nella Torah e la fede in Cristo risorto. Cerca di tenere insieme queste due cose, infatti poi quelli che sono lì gli dicono: ma non vediamo che ci sia colpevolezza in lui. perché è riuscito in questo discorso, nonostante tutto, che è stato preparato dai discorsi precedenti, a mettere in luce come la fede in Gesù Cristo sia una conseguenza della fede nella legge e nei profeti.
Sì, ma lo ribadisce sempre, tutti i discorsi sono sempre, quando lui parla della sua fedeltà, anche nel discorso davanti al popolo, della sua fedeltà a Israele, sostiene che tutto questo risponde alla fede di Israele. La risurrezione rientra nella testimonianza delle scritture. Quindi questo, ecco perché dicevo, l'incontro con Cristo, l'Antico Testamento, e la vita di Chiesa. Queste sono le tre, Anania, eccetera. Ci sono le domande, vorrei rispondere alle domande scritte. Esatto.
Perdoni la minuzia, bastava dirlo per essere riconosciuto cittadino romano?
Dunque, non bastava dirlo, bisognava dimostrarlo, perché se per caso veniva dimostrato il contrario, lui l'ha affermato e l'hanno creduto, ma probabilmente aveva anche testimonianze, perché se uno veniva scoperto che falsamente portava il documento, portava l'affermazione di essere cittadino romano, veniva ammazzato. E lì non c'erano mezze misure. È chiaro, ecco, io non l'ho detto questo, ma certamente c'era la ricerca, e se uno falsificava, diciamo, la carta d'identità, era condannato spesso alla morte.
E prima della folgorazione di Damasco, Paolo, dove viveva? Cioè, era abituato a girare come ha fatto dopo, o era fermo in un qualche posto come la maggior parte di tutti quanti gli ebrei?
Dunque, Paolo dirà lui di essere di Tarso, e a Tarso ritorna dopo che corre il rischio di essere ucciso a Gerusalemme, già la prima volta. Però lui stava a Gerusalemme, probabilmente era proprio perché a Gerusalemme aveva la sua cultura giudaica, quella di Gamaliele, era discepolo di Gamaliele. Quindi nasce a Tarso, ma la sua cultura ebraica la vive a Gerusalemme sotto la scuola di questo grande fariseo Gamaliele, che è probabilmente quello ricordato negli Atti. E quindi la sua cultura ebraica l'ha avuta lì. Ed era là probabilmente come... era un rabbino, lui stesso era un rabbino. Faceva parte di queste scuole, e quindi ecco perché era la sua esegesi ha molto del rabbinico e delle regole rabbiniche, a cominciare da Hillel, che poi vengono col tempo anche moltiplicate, eccetera, ma sostanzialmente restano quelle. Lui è un ebreo 100%.
Ma mi aspettavo che avesse già prima qualche esperienza di viaggio.
Non lo dice. Dice che è nato a Tarso, che ha quella cultura. Io mi sono fermato alla triplice cultura, perché sta emergendo dalle risposte che lui dà: ebreo, zelante, cittadino romano, ed era una cultura che lui viveva, e terzo, ellenista come cultura, anche perché io vengo da là dove c'è una città non di poca importanza, e sappiamo che proprio a Tarso c'erano le grandi scuole di retorica dove tutti studiavano, e che si vedono anche applicate, almeno Luca, e qui è Luca che fa, ma che vediamo applicate nelle lettere di Paolo. Paolo usa la retorica, adesso ci sono molti che studiano la retorica delle lettere di Paolo, studiando la retorica del tempo e inserendola in quel contesto. E si vede che usava, la retorica era l'arte del convincere, della persuasione.
Ma infatti questo discorso apologetico c'è sia la parte rabbinica che la parte retorica, perché
sì,
ci sono entrambe le sue formazioni.
Sì, sì, lui è perfettamente dentro alla cultura del tempo, e lo si vede, ma io credo che la stessa cosa non succedeva solo per lui, è successa per tutto il cristianesimo, compreso il cristianesimo che arriva fino al IV V secolo. Quando noi leggiamo autori tipo Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, sono persone che hanno perfettamente dimestichezza con la cultura, con il linguaggio, e nello scrivere, nel leggere, parlano un greco di grossa formazione, e si sente che hanno tutta la cultura anche del tempo, che loro rielaborano, soprattutto lo stoicismo, per esempio, no? per tradurre in termini culturali da allora la loro fede. L'hanno sempre studiato quegli autori, e credo che se abbiamo salvati quegli autori, questo è dovuto ai grandi monasteri che hanno fatto opera di cultura, non solo opera di preghiera o di altra cosa. I padri della Chiesa, sì. Quando pensiamo a tutta la zona dove vivevano Gregorio, Basilio e Gregorio di Nissa, la Cappadocia, sono stati i grandi protagonisti dei primi concili. Lì si vedeva la cultura, lo stesso Atanasio non parlava mica solo del Vangelo, facevano esegesi del Vangelo, ma partendo da una cultura molto vasta e direi anche altamente letteraria. Bene, avremo la prossima volta l'incontro con il viaggio di Paolo da Cesarea a Roma.